terra ai poveri di casa nostra, e in particolare delle strette connessioni tra Eurovision e lo spettacolo degli sgomberi. In primavera Torino ospiterà l'Eurovision, un festival di musica internazionale. Tra le istituzioni c'è un grande entusiasmo, si parla addirittura sulla stampa di Rinascimento Torino, ma l'Eurovision sarà ospitato a maggio presso il Palasport Olimpico, accanto al parco di Piazza d'Armi, poco oltre il Palasport. Sul lato settentrionale di Piazza d'Armi si trova un parcheggio dove da anni si rifugiano baraccati senza tetto, cittadini senza casa. A inizio marzo le forze dell'ordine hanno invitato i poveri ad andarsene. La contiguità tra lo spettacolo di Eurovision e l'esistenza di indigenti non è accettabile. Su Napoli Monitor è uscito un articolo di Francesco Migliaccio che ha ricostruito la violenza che le istituzioni cittadine scatenano contro i senza casa e senza reddito quando lo spazio pubblico deve essere ripulito per trasformarsi in vetrina per i grandi eventi. E adesso siamo collegati con Francesco e con lui proveremo a seguire il suo diario di viaggio. Ciao Francesco.
Ciao, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
Raccontaci un po'.
Adesso comincio dagli ultimi giorni, giorni che non sono stati contenuti nell'articolo, perché poi dopo le ricerche che ho svolto, in questo caso insieme anche a Manuela Cencetti, sono tornato sul luogo. Adesso Piazza d'Armi e in particolare il luogo che accoglieva i baraccati con camper, roulotte, tende, come si presenta Piazza d'Armi? È un vuoto urbano, un deserto. Le persone che vivevano lì da anni sono state mandate via tutte con le minacce. Giorno dopo giorno vedevamo sempre meno persone. Adesso la piazza è pronta per diventare probabilmente un parcheggio proprio per Eurovision. Un parcheggio forse anche con le sbarre a pagamento per accogliere i visitatori, i turisti in occasione del grande evento. Ma le persone non sono state mandate via ovviamente soltanto per realizzare un parcheggio, ma proprio perché è scandaloso probabilmente che le contraddizioni di questa città si incontrino in luoghi così contigui. Che cosa abbiamo fatto dunque in questo mese di marzo? Abbiamo osservato quello che stava accadendo, purtroppo soltanto osservato, perché soltanto la testimonianza in questo caso ci è rimasta, nessun'altra azione concreta, vista anche la disparità delle forze. C'erano persone minacciate da parte di municipale, polizia in borghese, i quali agenti intimavano di andare via entro il 25 marzo perché sarebbero cominciati i lavori. Non sono state proposte soluzioni abitative, per quanto ne sappiamo soltanto una famiglia, si è proposto di andare quasi fuori città, al capolinea del 4, per piazzare il proprio mezzo. Tutti gli altri dovevano semplicemente andarsene via. La minaccia era quella di sequestrare il mezzo, era quella di controllare i documenti. Quindi attraverso i ricatti sui mezzi e sui documenti, molti magari non avevano i documenti adatti, grazie a queste minacce le persone lentamente se ne sono andate. Chi abitava, chi viveva in Piazza d'Armi? Poveri, indigenti che in gran parte provenivano da altre baraccopoli sgomberate in passato. In particolare alcuni venivano dalla baraccopoli di Via Germagnano, sgomberata dalla Giunta Appendino nel 2020. Non dimentichiamoci però che la Giunta Fassino, quella precedente, sgomberò la baraccopoli di Lungostura Lazio nel 2015. E non dimentichiamo nemmeno che sempre la Giunta Appendino, poco dopo lo sgombero di Via Germagnano, sgomberò un altro campo in via Reis Romoli. Ancora un dato storico, proprio in Piazza d'Armi la Croce Rossa aveva allestito un campo per accogliere i poveri. Questo campo venne smantellato nel maggio 2020 in piena ondata pandemica, senza alcuna soluzione per gli abitanti che protestarono di fronte al Palazzo di Città. Questo lo dico perché è importante ragionare su questo evento in Piazza d'Armi, ovvero su questo sgombero in Piazza d'Armi in relazione ai sogni turistici e ai grandi eventi, ma mostrare anche come questo sgombero è uno snodo all'interno di una storia di repressione e violenza in questa città. Ogni sgombero del passato, in un certo senso, è una contraddizione che si ripercuote sui tempi successivi. Si mandano via le persone, non si offrono soluzioni e poi si ricomincia da capo a mandare via le persone, sempre con minacce o con buone offerte, di cui tra l'altro potremmo anche parlare.
Beh, le buone offerte sono soldi, insomma. Ti do un po' di quattrini e tu te ne vai.
Esatto, pensiamo per esempio a Via Germagnano, ne parlo non ovviamente per cambiare discorso, anzi perché è proprio comprendendo il passato, cioè Via Germagnano, che possiamo capire perché delle persone erano in Piazza d'Armi. In Via Germagnano c'erano centinaia di famiglie e sono state mandate via nel 2020 un po' con le minacce e un po' con l'offerta di 1.000 euro a baracca. Se gli abitanti avessero accettato i 1.000 euro offerti, avrebbero dovuto firmare un patto con la città nella quale dichiaravano di andarsene di loro spontanea volontà. Nel documento c'era scritto che 1.000 euro servivano per permettere loro di pagare un affitto di un mese oppure di tornarsene in Romania, perché in gran parte sono in Via Germagnano, in gran parte ma non del tutto, erano cittadini romeni.
Quindi le due baraccopoli basse, quella intermedia e quella proprio più brutta, quella più vicino al fiume, erano rumeni, mentre nella parte alta, nelle casette in muratura, c'erano profughi bosniaci.
Sì, così. La cosa interessante che ho scoperto proprio durante questa nostra ricerca, io e Emanuela, consultando i documenti dello sgombero di Via Germagnano, parliamo di Giunta Appendino 2020, a Stato 2020, che i soldi, 120.000 euro, utilizzati per lo sgombero provenivano da Compagnia di San Paolo ed erano stati affidati alla cooperativa Liberi Tutti, quella cooperativa che tuttora gestisce oggi e da anni i bagni pubblici di Via Allier. Quindi da una parte abbiamo le minacce della polizia e i ricatti brutali delle forze dell'ordine legati ovviamente all'amministrazione e dall'altra abbiamo la benevolenza del terzo settore che con intenti umanitari collabora ai processi di sgombero.
Su Liberi Tutti, scusa se ti interrompo, varrebbe la pena spendere altre due parole sul passato ma anche sul presente, perché è passata un po' su tutti i giornali cittadini il fatto che insomma Liberi Tutti è abituata a ospitare in strutture fatiscenti, senza acqua, gabinetti, riscaldamento, profughi e sgomberati. Tutto questo avviene nel silenzio di tutti, perché di solito i profughi e gli sgomberati che vi arrivano non hanno voce. Invece, di fronte a un gruppo di non so di quanti profughi ucraini, i quali invece si sono rivolti al console, è scoppiato un po' di pandemonio anche sui media, proprio perché questi, rispetto allo stesso tipo di accoglienza che veniva riservato ai rom rumeni sgomberati da altri posti, hanno offerto gli stessi postacci, gli stessi luoghi inospitali. E qui, come dire, siccome questi profughi sono profughi buoni, la questione ha bucato. Ogni tanto, come dire, questi signori di Liberi Tutti fanno, come dire, la ciambella, ma si dimenticano di farle il buco di fuoriuscita. E tra l'altro Liberi Tutti faceva parte, assieme ad altre 5 associazioni del certo settore, del progetto La Città Possibile, quello che rese possibile lo sgombero di Lungostura Lazio, anche se su questo piacerebbe tornare dopo. Ma riprendiamo il filo di Via Germagnano, mi sembrava utile fare questo piccolo, come dire, excursus su Liberi Tutti.
No, hai fatto benissimo, perché come noi ci troviamo di fronte a amministrazioni differenti, Lungostura Lazio faceva più riferimento, il Fassino, Appendino con Via Germagnano, Reis Romoli, adesso lo Russo con Piazza d'Armi, però si squaderna di fronte ai nostri occhi una continuità fondata sostanzialmente su sgomberi minacce e benevolenza del terzo settore che non dà alcuna soluzione reale, effettiva alle persone mandate via, ma interpreta in realtà le necessità urbanistiche, in questo caso, in caso di Piazza d'Armi, la necessità di allontanare gli indigenti, i poveri, gli impresentabili, i marginali dal luogo del grande evento. Bene, questa continuità si intersica con diversi linguaggi politici, è vero, magari un'amministrazione più violenta e muscolare come quella a Pendino appare diversa da un'amministrazione sedicente, umanitaria e benevolente. Eppure adesso in Piazza d'Armi 50-60 nuclei abitativi di baraccati non ci sono più, non ci sono più e non ci sono soluzioni. Nonostante le retoriche di questa amministrazione, nonostante le parole che abbiamo letto sui giornali da parte dell'assessore alle politiche sociali. A questo proposito vorrei ricordare due aspetti. Intanto che l'assessore alle politiche sociali ha anche la delega a stranieri e nomadi. Davvero questo è il linguaggio, no? Che le istituzioni utilizzano. E ancora un aspetto su cui mi ha fatto riflettere Manuela in passato, esiste un reparto della Polizia Municipale, il RIME, che è un reparto previsto e predisposto per le cosiddette minoranze etniche, anzi per i nomadi o in generale per i poveri che non hanno casa. Ci sono di fatto istituzioni specifiche in questa città che vanno all'inseguimento dei poveri. Qual è la storia di questo RIME? È tutta da scrivere, è tutta da studiare, però sarebbe interessante comprendere quali sono gli strumenti istituzionali per poi applicare minacce, pressioni ai poveri.
Vale la pena anche dire che ad esempio questo nucleo speciale dei vigili urbani che viene impiegato esclusivamente nel controllo e nella repressione delle zone abitate da popolazione rom è l'unico a essere dotato di tonfa. Gli altri non ce l'hanno il tonfa. Il tonfa ce l'hanno, almeno che io sappia, ce l'avevano soltanto questi qui del RIME, e si resero anche protagonisti di una vicenda piuttosto hard nel 2016, quando arrivarono a squadernare le pistole e a puntarle su persone baraccate in lungo Stura Lazio, con tanto di bambini in prima fila e amenità consimili, e tutto questo mentre tenevano schiacciato a terra un ragazzo che era alla metà del tipo che gli stava rovesciato sopra. La vicenda di Aramis, vale la pena ricordarlo proprio perché non sono soltanto intimidazioni, non sono soltanto minacce, ma anche violenza vera e propria.
Questo è necessario raccontarlo perché soltanto con la testimonianza forse riusciamo a portare maggior voce critica a quello che sta accadendo. Vedi, in realtà per me in particolare, per noi, scrivere questo articolo è stato difficile perché ci siamo resi conto dell'inefficacia, no? Che abbiamo avuto. Eravamo degli osservatori, come ti dicevo all'inizio, e alle persone con cui parlavamo non sapevamo offrire alcuna soluzione, perché di fronte alla paura, alle minacce, noi non avevamo delle concrete possibilità per solidarizzare con loro, e quindi è molto difficile poi testimoniare, scrivere articoli in questo senso di inefficienza, di inefficacia politica. Al tempo stesso però posso dire che forse proprio grazie alle testimonianze, ai ricordi che abbiamo, non si possono permettere le forze dell'ordine di agire indisturbate, come è accaduto, come dicevi tu, anche in passato, in cui si estraevano le pistole. Certo, forse le violenze ci saranno ancora, non sono un illuso, non sono un ingenuo, però spero quantomeno che attraverso queste interviste, gli articoli, i discorsi in città, la presenza dei movimenti, ci sia maggiore pressione. Questa pressione permette sostanzialmente di, se non contenere, quantomeno controllare che le violenze non siano così deliberate, perché stiamo parlando di violenze deliberate che possono essere realizzate contro ultimi a cui nessuna forza istituzionale da alcuna attenzione, se non per definirli come stranieri nomadi nelle diciture del governo. Ecco.
C'è da dire che ad esempio l'episodio di cui parlavo prima riuscì ad uscire dai limiti del campo e della narrazione del campo grazie ad una ragazzina che fece delle riprese, poi queste riprese girarono e furono anche, come dire, strumento per controbattere le accuse che invece i vigili urbani avevano fatto ad Aramis. Quindi credo che tante cose, un po' l'informazione in quanto tale, anche quella dal basso, anche quella spontanea, se poi si creano dei legami e delle reti, poi possa funzionare anche come, non per bloccare gli sgomberi, ma quantomeno per limitare la libertà con la quale questi signori esercitano la loro violenza in queste situazioni.
Perché quello che mi sembra, ci sembra, avendo anche svolto ultimamente questa, insomma, questa piccola ricerca, è che il razzismo è strutturale non soltanto nei comportamenti delle forze dell'ordine, ma anche proprio nella gestione dei simboli, dei linguaggi, dei discorsi. Abbiamo citato un articolo piuttosto interessante uscito sulla Stampa il 12 marzo di quest'anno, in cui si racconta come i nomadi, il linguaggio purtroppo è quello dei giornali che utilizzano questi termini insulsi, secondo l'autore dell'articolo i nomadi stanno acquistando campi dismessi lungo il Sangone, campi dismessi che quindi costano poco, li acquistano per trovare un angolo dove poter vivere senza la pressione delle forze dell'ordine che stiamo raccontando. Bene, secondo l'autore dell'articolo ci sarebbe il timore da parte delle istituzioni che questi poveri si permettessero di comprare a prezzi stracciati dei terreni per andare a viverci. E sembra, secondo quanto afferma l'estensore dell'articolo, che il comune, gli uffici tecnici del comune abbiano trovato dei cavilli, così dice, dei cavilli tecnici per evitare queste compravendite. Quindi davvero le forze pubbliche, le istituzioni limitano le vendite a popolazioni rom di campi, di terreni, e questo sostanzialmente non è una forma tanto sottile quanto palese di razzismo? Per quale motivo trovare dei cavilli? E questo sostanzialmente viene scritto normalmente sulle pagine di uno dei principali giornali della città. E la cosa, insomma, interessante è che non soltanto viene scritta, ma si pensa che sostanzialmente sia normale che un'istituzione possa limitare una transazione economica.
Evidentemente, come dire, ci sono anche, come dire, la selezione etnica rispetto a tutto questo. Tra l'altro questo è uno strumento di fuoriuscita, no? Dalla dimensione di precarietà che i sinti piemontesi hanno adottato oramai da decenni, perché una delle cose che colpisce di più di questa, come dire, etnicizzazione di una parte della società, che si tratti di cittadini italiani come i sinti, che si tratti di cittadini rumeni e quindi europei come una parte significativa degli ultimi arrivati in Italia, in questa dimensione, che si tratti di profughi di guerra, della guerra di Jugoslavia, bosniaci, ecco, in ogni caso c'è la determinazione del loro essere separati dalla società in quanto rom, e questo è in quanto nomadi, anche quando questa dicitura di nomadismo non si applica in nessun modo a nessuno di loro, perché sia i profughi di guerra bosniaci sia gli immigrati rumeni rom sono tutte popolazioni che erano stanziali nella loro quasi totalità ormai da moltissimi anni, anche in virtù della rumenizzazione forzata imposta da Ceausescu, per esempio. E quindi si tratta di persone che abitavano in case dove non avevano nulla, che emigrano perché non hanno nessuna possibilità di sopravvivere, ma sono emigranti economici come gli altri, per i quali però è molto più difficile trovare una forma di inserimento all'interno della nostra società, di trovare un lavoro, di trovare la possibilità di campare come accade ad altri immigrati che arrivano comunque dalla Romania per restare all'interno di questo paese. Quindi siamo davvero di fronte ad una selezione specifica. Tra l'altro le autorità dell'area del Sangone sanno perfettamente che se uno compra un terreno e ci mette sopra una roulotte, un camper, insomma qualunque roba che abbia delle ruote, si possa muovere, loro non possono contestare la presenza, possono contestare l'abusivismo edilizio soltanto nel momento in cui non ci sono le ruote. E questo, voglio dire, la gente che si compra un terreno lo sa benissimo e si adatta a questa violenza a sua volta esercitata nei loro confronti. Scusa l'excursus, ma mi sembrava...
Se magari posso fare una semplificazione che però mi pare feconda. A me sembra che in certo senso il nomadismo sia imposto dalle istituzioni. Voglio dire, loro si devono spostare costantemente perché ci sono sgomberi ogni amministrazione che si presenta a governare la città. Un aspetto per me importante, anche in quello che dicevi, emerge un aspetto importante. Ovvero il concetto di etnicizzazione. Di nuovo sono i giornali, le istituzioni che etichettano le persone con diciture quali Rom, nomadi, ed è un aspetto questo che mi ha insegnato proprio Manuela a osservare. Spesso poi i baraccati, gli indigenti, i poveri appartengono a varie nazionalità, varie storie, e non è detto che l'etichetta Rom descriva per esempio le persone che vivevano in Piazza d'Armi. Era una situazione sociale molto composita. La questione dunque e il problema fondamentale in questa città è la casa, il diritto all'abitare. Da una parte gli immobili vuoti e l'aumento dei prezzi degli affitti, e dall'altra l'aumento degli indigenti e dei poveri. Questa è una contraddizione strutturale della città, e quindi anziché parlare come fanno le istituzioni di etnie, bisognerebbe parlare di persone prive di una casa, ovvero prive di un diritto fondamentale. E questo mi permette poi di concludere tornando anche ai ragionamenti che abbiamo fatto insieme in altre occasioni. Come contestare Eurovision? Ci sono tanti aspetti. Innanzitutto si potrebbe contestare Eurovision come spettacolo turistico, un grande evento gonfio di retorica, accanto a un problema fondamentale in questa città, che è il problema della casa e dell'abitare. E si può contestare poi attraverso anche altri problemi, altri snodi tematici. Il lavoro che stai facendo, per esempio, sulla militarizzazione, sul controllo, e in particolare anche sulla produzione di armi, come ulteriore contraddizione che illumina Eurovision, è un altro percorso interessante. Questo che cerco di fare, in un certo senso, è un lavoro di sintesi. Accade Eurovision, e intorno a Eurovision c'è una città in cui le persone non hanno una casa, e non importa forse la loro provenienza etnica o geografica, importa il problema di un diritto assente.
Senza dubbio, però mi permetterei di aggiungere il fatto che per una persona che viene identificata come Rom, anche quando ha lavoro, ha soldi, non riesce ad affittarla la casa. In Lungostura Lazio abitavano persone che facevano l'elettricista, il muratore, la badante, e che uscivano tutte le mattine per andare a lavorare, che avevano un reddito basso, ma non così basso da non potersi permettere l'affitto di una casa anche piccolina, ma restavano in baracca perché nessuno affittava loro. E qui c'è davvero una linea di divisione molto molto pesante rispetto ad altre forme di etnicizzazione della povertà. Ecco, questo mi sembra importante dirlo. Poi è vero, le persone senza casa sono tutte uguali, soprattutto dal punto di vista di chi le considera dei vuoti a perdere, e questo a prescindere da dove sono nate. In questo caso c'è qualcosa in più, ecco, è un qualcosa che rende tutto più complicato che non ad altri. E era solo una considerazione, ecco.
Sono perfettamente d'accordo con te. Dal momento in cui abbiamo citato il rime o le attribuzioni all'assessorato alle politiche sociali. È chiaro che esso poi è un discorso che viene utilizzato dal governo come strumento, utilizzato dal governo per separare e dividere, e anche di conseguenza ricade simbolicamente sul comportamento in generale della società civile, che di fatto agisce secondo criteri razzisti. Per concludere faccio un ultimo riferimento: è tipico trovare nei giornali come La Stampa, La Repubblica, il riferimento all'inquinamento portato dalle popolazioni rom, per esempio lungo la Stura. È impressionante, no? Per esempio pensiamo ai cosiddetti fuochi che vengono accesi, i soliti discorsi, e all'immondizia lasciata. È impressionante, perché se basta camminare lungo la Stura per vedere come spesso i rifiuti sono creati dalle istituzioni. Tuttora il campo sgomberato di lungo Stura Lazio presenta cumuli di macerie lasciati dalle ruspe e mai tolti, rimossi da lì. Sono macerie e rifiuti istituzionali. In via Germagnano ci sono poliziotti in borghese che controllano, almeno un anno fa controllavano il territorio affinché non tornassero i baraccati, ma non controllavano che cittadini italiani portassero in quel luogo di nessuno ormai abbandonato amianto, taniche di benzina dismesse, come fosse una discarica. Ancora, le basse di Stura sono luoghi da bonificare a causa della produzione industriale, però sono i rom che inquinano, non certo il nostro sistema produttivo e le sue contraddizioni. Quindi sono perfettamente d'accordo con te, è un discorso quello razziale insito nell'immaginario e nelle pratiche di governo.
Ecco, io l'ultima questione sulla quale vorrei parlare con te è questa: ma siamo proprio sicuri che, di essere completamente impotenti? Perché a volte, cioè, io so che le persone che si trovano nella condizione di doversi spostare continuamente hanno, interiorizzato la strategia della fuga e dello spostamento come parte integrante della propria strategia di sopravvivenza. Quindi maledicono quello che gli succede e cercano una strategia di fuga da dove sono, il più delle volte a livello individuale o di micro collettività familiare. Però è anche vero che in alcuni casi è stato possibile immaginare qualcosa di diverso. In alcuni casi ci sono stati momenti di resistenza agli sgomberi, ma anche di protesta politica esplicita, sino all'arrivo di pratiche di occupazione reiterate, rivendicate come tali. Quindi insomma si tratta di capire quando si creano le condizioni ed esserci, non credi?
Sì, se ritenessi di essere completamente impotente come singolo, come collettività, probabilmente cadrei nella depressione, non riuscirei più a agire. Se comunque si agisce, se si prova a fare una diretta come questa, è perché in realtà si mantiene una speranza, una convinzione di poter fare pressione sulle istituzioni e di creare magari anche più respiro da parte di chi subisce poi in prima linea la repressione. Se esiste la nostra voce, forse è un po' più difficile operare in maniera deliberata e indiscriminata come a volte avviene. Se parlo di impotenza è anche una, secondo me, giusta autocritica, no, al lavoro svolto. Insomma, scriviamo, facciamo ricerca, cerchiamo di partecipare ai processi di lotta, di resistenza in città, però secondo me è importante costantemente dirsi da parte di chi scrive, no, faccio riferimento a me, che a volte le parole hanno dei limiti e io devo riconoscere questi limiti perché mi sembrano proprio contestuali alla situazione materiale in cui siamo. Non vuole essere un atto per portare eccessivo scoramento, solo lucidità sulle forze di cui disponiamo in questo momento.
Va bene, io ti ringrazio molto e alla prossima. Ciao,
buona giornata.
Ciao ciao.